La festa dell'Annunciazione ci dà modo di ricordare anche noi la parola che l'angelo ha detto a Maria, la prima parola, che è rallegrati. Cosa pensate che abbia fatto lei da lì in poi? Si era allegrata o no? O volete pensarla disubbidiente? Si era allegrata. È la prima o una parola forte che ci sentiamo, possiamo sentirla rivolta anche a noi, perché Maria è contenta che partecipiamo al suo ruolo su questa terra. Quindi ci rallegriamo. Il rallegrarsi, sapete cos'è? È la dimostrazione che credete nel Vangelo, la buona notizia. Quindi questo rallegrarsi, vivere la gioia, è testimonianza. Diventa evangelizzazione. Evangelizzazione senza gioia non ha senso, è un controsenso. Allora coraggio. Per farvi coraggio ve ne dico un'altra, che ha fatto bene a me ricordare una parola di un salmo. Quando pensavo che sto diventando vecchio, perché mi accorgevo, dimentico una cosa, dimentico un'altra. Pensate che oggi addirittura mi sono dimenticato di mettere il vestito bianco per la festa della Madonna, ho messo quello della Quaresima, tanto che ho dovuto piantar lì, chiedere scusa ai presenti e andare a cambiarmi in sacrestia e ritornare. E allora mi è venuta questa parola che è diventata preziosa, mi sembra, che nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi per annunciare. Lo dico perché mi pare che qui la maggioranza siamo sopra i 50, o forse anche la maggioranza anche sopra i 60, se non addirittura 70. Però questo non deve essere per noi di abbattimento, ma invece ricordate, nella vecchiaia daranno ancora frutti, quindi c'è ancora posto per noi nella Chiesa. Contenti anche voi? Benissimo. Allora questa parola, perché non ve la dimenticate in fretta, ve l'ho preparata anche scritta, dopo potete prendervela. Continuiamo la nostra riflessione, non so come chiamarla, conversazione sulle 10 parole. Siamo all'inizio, al titolo. Io sono il Signore tuo Dio. E poi seguono le 10 parole che chiamiamo i 10 comandamenti. Ma io sono il Signore tuo Dio. Mi pare importante fermarci anche su questa introduzione, anche se è soltanto un titolo, che è come dire, attenzione a quello che sto per dire, perché io sono il Signore tuo Dio. Apri bene gli orecchi a queste parole che ti comunico, perché io sono il Signore tuo Dio. C'è un altro capitolo sempre nei libri, nei primi 5 libri, il libro del Levitico, al capitolo 19, dice così, siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. E poi specifica tante cose. rispetta il padre, la madre e il padre. Io sono il Signore, sono io che te lo dico. Poi, non rivolgerti agli idoli, io sono il Signore. Lascerai nei campi, quando mieti, lasci qualcosa da spigolare per il povero e il forestiero. Io sono il Signore. Non giurerete il falso. Io sono il Signore. Non maledirai. Io sono il Signore. Non farai vendetta, ma amerai. Io sono il Signore. Non ti farai tatuaggi. Io sono il Signore. Osserverai i sabati. Io sono il Signore. Non andrai dai negromanti. Io sono il Signore. Sapete chi sono i negromanti? I chiromanti sono quelli che leggono le mani e i negromanti quelli che interrogano i morti. Onora il vecchio. Io sono il Signore. Non usare bilance false. Io sono il Signore. Quindi fa, e poi ce n'è ancora molti, io ve ne ho detto solo 7-8, ma ce n'è una ventina di esempi, ma tutti motivati da questo. Quindi vuol dire che anche tutti i comandamenti sono motivati da questo. Io sono il Signore. Quindi tu farai queste cose perché io sono il Signore, non perché tu sei più bello, sei più bravo per poterti battere le mani, per poter dire a te stesso che sei a posto. Io sono il Signore. Questo è il motivo della condotta del popolo. Non per poter dire io sono santo, ma per far vedere la santità di Dio. Vi ho elencato tutto questo, queste parole, questo, no, e questo io sono il Signore, ripetuto così tante volte, perché mi è venuto in mente, mi sono venute in mente queste parole del Vangelo, che San Pietro a un certo punto, quando i discepoli sono interrogati da Gesù, che dice, volete andarvene anche voi? Pietro risponde, lo ricordate?
Da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita eterna. Tu sei, noi abbiamo creduto che tu sei il Santo di Dio. Cioè tu ci mostri la santità di Dio. Tu sei il Santo di Dio. Se Dio dice, io sono santo, ecco Gesù ci mostra la santità di Dio. Gesù è il Santo di Dio. Questa è una parola che mi è venuta in mente, ma anche un'altra, che questo io sono continuerà a dirlo Gesù. Lo dirà tante volte. Io sono, oppure sono io. Non abbiate paura. Sono io, quella volta che gridavano dalla paura, credevano di vedere un fantasma. Sono io. Non abbiate paura. E poi, non so se volete qualche volta ricopiarvi tutte le frasi, io sono la luce, come per dire che la sua presenza è indispensabile in ogni momento della nostra esistenza. Io sono il bel pastore, io sono la risurrezione, io sono la vite vera, io sono la via, io sono il pane vero, il pane del cielo. Tutte queste immagini che ci mostrano un aspetto dell'amore di Dio. Allora, se nell'Antico Testamento Dio diceva «Non fare questo, io sono il Signore», Gesù continua a dirci «Io sono» e così ci incoraggia ad andare avanti, perché ci accorgiamo che abbiamo con noi il pane, il pastore che si occupa di noi, abbiamo con noi la vera vite, la vera vita, la risurrezione, la luce, tutte queste immagini che Gesù adopera fanno eco a quelle dell'Antico Testamento. Quelle ci animavano a osservare i comandamenti. Queste di Gesù ci aiutano a guardare a tutta la nostra vita come a qualcosa di bello, perché siamo in buone mani, siamo accompagnati, siamo sostenuti continuamente, ci dà speranza e forza. Quindi adesso è Gesù il motivo della nostra obbedienza a Dio. È Gesù il motivo del nostro amare, del nostro vivere. Anche quando il Padre ha detto «Questi è il Figlio mio, l'eletto», ascoltate Lui. Tutto l'Antico Testamento continuava a dire «Ascoltate me, ascoltate me». Adesso il Padre stesso dice «Ascoltate Lui». Che ce l'avete con voi, che lo vedete, lo toccate, lo udite, ascoltate Lui. È proprio l'Emmanuele. Quindi Gesù che dice «Io sono» diventa Lui il motivo, non per sostituire il Padre, per carità, ma per rendere ancora più visibile ai nostri occhi, più udibile ai nostri orecchi, ancora più presente al nostro cuore, perché il Padre rimane invisibile, mentre Gesù lo si vede. Chi vede me vede il Padre, quindi non è che lo sostituisce, ma completa, compie il disegno d'amore del Padre per noi. Allora noi vivremo certamente anche noi i comandamenti per non vanificare la testimonianza a Gesù, per diventare suoi testimoni credibili di fronte al mondo, che lo deve accogliere per essere salvato, perché è Lui il Salvatore. Quindi è Gesù poi che ci ricorderà ancora i comandamenti quando dirà «Avete udito che vi è stato detto, ma io vi dico, ma io vi dico». Quindi Lui ha l'autorità dal Padre, ha l'autorità di Dio di illustrarci quei comandamenti che ci ricorda in modo che noi li capiamo non come ci sono stati detti, perché ci sono stati detti dagli uomini, e per dirceli gli uomini li hanno interpretati a modo loro, ci hanno mescolato dentro il loro egoismo. Avete udito che vi è stato detto, quindi quel che ci è stato detto da voci di uomini, che hanno mescolato la parola di Dio con le loro capacità o con le loro incapacità di osservarli. E allora Gesù, quando dice «ma io vi dico», ci dice gli stessi comandamenti, ma come il Padre li ha intesi, come Lui ha voluto trasmetterli come qualcosa, come un atto di amore, perché cresca il nostro amore, non per farci sentire schiavi o servi. Quindi anche le 10 parole cercheremo di ascoltarle dalla voce di Gesù, meglio dal suo cuore, altrimenti restano incomplete. Se le ascoltiamo dalla sua voce e dal suo cuore, riceviamo anche contemporaneamente la forza per viverle. La riceviamo da Lui, la forza per osservarle. E allora ecco la prima parola. Il catechismo nostro la dice così: non avrai altro Dio all'infuori di me. I passi relativi del libro dell'Esodo e del libro del Deuteronomio la dicono un tantino diversa: non avrai altri dei di fronte a me. La parola di Gesù, quando ripete queste parole al tentatore per vincerlo, per allontanarlo, la dice così: adorerai il Signore Dio tuo e a Lui solo servirai. Non avrai altro Dio all'infuori di me. È la prima delle 10 parole. Non avrai altro Dio. Cosa vuol dire? Che Dio si presenta come l'unico, non l'unico Dio, perché la formulazione biblica è: non avrai altri dei di fronte a me. Quindi vuol dire che di divinità ce ne sono tante nella testa degli uomini o nel loro cuore, nella loro vita. Tu non ne avrai altri all'infuori di me, non mi mescolerai con gli altri. Anche se servi me, non ne prenderai qualchedun altro da servire insieme con me. Non avrai altri dei di fronte a me. Poi noi, perché il nostro catechismo dice invece non avrai altro Dio, come fosse uno solo? Perché noi abbiamo maturato nel frattempo la convinzione che c'è un solo Dio, non possono essercene due. E allora non avrai altro Dio all'infuori di me. Questo andava bene quando un po' tutto il popolo era formato cristianamente. Allora c'è un Dio solo. Adesso che con noi vivono altri, con altre credenze o altre fedi, altre religioni, bisognerebbe tornare a dire: non avrai altri dei di fronte a me. Ma forse su questo torneremo ancora. Dio è esclusivo di fronte agli altri. Nessuno e nulla può prendere il suo posto. Non avrai altro Dio o altri dei di fronte a me. E come lo giustifica? Continua: io sono un Dio geloso. Più volte c'è questa espressione: Dio è un Dio geloso. Si chiama geloso, addirittura sempre nel libro dell'Esodo. non sopporta la presenza di altri nel nostro cuore o nella nostra mente, nella nostra vita. Perché gli altri dei cosa sono? Ci avete mai pensato? Io forse l'ho detto ancora, non so se a voi o a altri, che in pratica le divinità, quelle pagane o quelle di altri, sono la divinizzazione di uno o di un altro dei vizi dell'uomo. Se pensate alle divinità pagane dei romani o dei greci, ognuno dei loro, di quelli che chiamavano Dio, era la divinizzazione di un vizio. Cioè, noi lo chiamiamo vizio, loro, per esempio, Bacco. Per onorare Bacco cosa si fa? La sbronza. Marte, il dio della guerra, per onorare Marte cosa si fa? Ci si arma e si infilza qualcuno. Venere, per onorare Venere cosa si fa? Si va al postribolo, alla casa della prostituzione. Quindi le divinità dei pagani sono la divinizzazione, chiamare Dio un vizio, e un altro ancora, un po' tutti, per questo ce n'erano tante divinità. Basta pensare anche noi cosa diciamo. Diciamo il Dio soldo, perché si divinizza l'avarizia dell'uomo, eccetera. Se prendi, servi Dio, il Dio dei nostri padri, ma contemporaneamente vuoi servire anche un altro Dio, che succede? Non ascolti più il primo, perché Dio, il Dio dei nostri padri, ti fa desistere dal mettere in pratica l'egoismo, perché Lui è amore. Se tu sei santo come Lui è santo, non c'è posto per queste divinità, per questi vizi. E allora Dio si chiama geloso. O ami o servi solo me, oppure non mi servi, se servi qualchedun altro. Sono un Dio geloso. Ogni altro Dio è tentatore, è un Satana, è un avversario, è un diavolo, nemico dell'uomo, perché questi vizi che sono diventate divinità distruggono l'uomo, distruggono le sue relazioni. Si fa padrone della nostra vita. Cosa significa la parola Dio? Immaginatela minuscolo, scritto minuscolo. Cosa vuol dire Dio? Io la traduco così, questa parola. È quel qualche cosa o qualcuno che sta in cima ai nostri pensieri o ai nostri desideri, alle nostre aspirazioni. Allora, cosa c'è in cima ai tuoi desideri? A cosa pensi la mattina quando ti svegli? Quello è il tuo Dio, scritto minuscolo. Perché è il primo, è il più presente, maggiormente presente nella tua esistenza. Noi usiamo il termine Dio così, cosa cerchiamo nella nostra vita, nella vita. Fatto l'esempio, se cerchi il denaro, quello è il tuo Dio, perché è quello che ti viene in mente per primo, è quello che guida le tue azioni, che muove le scelte, le decisioni. È il potere? Desideri essere tu che comanda in casa tua? O qualcuno che comanda nel paese? O che comanda in un certo ambiente? Vuoi essere? È il potere che cerchi? Puoi chiamarlo il tuo Dio. È il piacere? Pensi solo a quello? O soprattutto? Puoi chiamarlo il tuo Dio. E così altre divinità che ingannano, rovinano i nostri rapporti reciproci, perché si vedono gli altri in funzione a noi stessi, sono divinità che ci lasciano egoisti, che alimentano il nostro egoismo e quindi ci distruggono, anche se queste cose fossero impersonate da qualcuno che prendiamo come esempio. Pensate ai ragazzi che prendono come esempio il tale calciatore o il tale attore del cinema o vatte la pesca, o qualcuno, non ragazzi ma un po' più grandi, che prendono come propria guida un guru, oppure qualcuno che non vede altro che al di sopra di tutto il proprio fidanzato, quando l'innamoramento è ancora all'inizio, che non si cominciano ancora a vedere i difetti. Diventa guai dispiacerli, pur di non dispiacerli rinuncio alle mie convinzioni, addirittura alle scelte della mia fede, pur di non dispiacere. È diventato il tuo Dio, che ti domina invece che farti crescere nella libertà. Quindi la tentazione degli dèi di porre un altro Dio vicino al Signore, questa tentazione è ricorrente, magari senza che ce ne accorgiamo. E quindi per questo forse è la prima parola è questa: non avrai altri dèi di fronte a me, non avrai altro Dio all'infuori di me. È il primo, che se questo non lo osservi, non sei capace di osservare gli altri. Non hanno senso gli altri, perché se poni vicino al Signore un qualche cosa o un qualche d'un altro, sei sempre in conflitto, a chi ubbidire? Sei sempre confuso, oppure ti illudi di avere come Dio il Signore, ma in pratica rimane tuo Dio un idolo, un qualche cos'altro, il tuo vizio. Non avrai altri dèi. Gli dèi si hanno, anche qui dà l'idea, questo verbo che è stato usato, è l'uomo che li possiede, mentre Dio l'uomo non lo possiede, ma lo serve. È Lui che ha noi, e noi lo serviamo in che modo? Adorandolo. con l'adorazione, come diceva Gesù, adorerai il Signore tuo Dio. E a lui solo servirai. Adorare, come dice il Salmo 95. Venite prostrati, adoriamo. Cosa vuol dire adorare? Proprio quel Salmo dice che adorare vuol dire ascoltare. Ascoltare per ubbidire. Ascoltare per fare quel che dice. Quindi adorare non è le nostre ore di adorazione sono un aiuto per l'adorazione che si vive tutta la giornata dopo o prima. In quell'ora di adorazione cosa si fa? Si ascolta o tramite letture o nel cuore si ascolta la voce di Dio, altrimenti non è un'ora di adorazione. Ma l'adorazione non è quell'ora che si fa in chiesa in ginocchio o seduti o in piedi, non è quella l'adorazione, è quel che viene dopo, la vita che si vive dopo, di ascolto, di ubbidienza alla parola che ci viene data dal Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce. Quindi per non avere altri dei che diventino importanti in noi, rimaniamo in adorazione del Signore tuo Dio, quello che si è manifestato a Mosè. Per chi si ferma a guardare l'Antico Testamento, quello che si è rivelato come Emanuele, Dio con noi in Gesù. Ascoltate Lui, vi ho già accennato prima. Quindi, ecco, per non avere altri dei, rimaniamo in adorazione del Signore, che la sua parola ce la dà attraverso Gesù. E con Gesù lui ci aiuta a rimanere nel vero e giusto rapporto con Dio. Lo chiamiamo Dio perché non ha un altro nome pronunciabile da noi. Perché lui è sempre io sono con voi, io sono colui che c'è, aveva detto a Mosè, l'abbiamo sentito ieri, io sono colui che sono con voi, che fa parte del nostro vivere ormai. Quindi è come dicesse io sono amore, vi amo. Tradotto con le parole di Gesù, Padre. Cosa vuol dire Padre? Vuol dire questo, io sono colui che c'è per te e per voi. Rimanere nel giusto rapporto con il Padre attraverso Gesù è necessario, altrimenti facciamo presto a cedere, anche senza accorgerci, a cedere ad avere altri dei accanto a Dio, come i farisei che credevano di essere veri adoratori di Dio, ma coltivavano le proprie ambizioni. Gesù li ha dovuti rimproverare per questo. Coltivavano le proprie superbie e senza saperlo, cioè senza rendersene conto. Addirittura anche abbiamo avuto l'esempio di chi? Di Caifa, che non voleva abiurare certamente la fede, però in pratica cosa ha fatto? Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Che significa? Non obbediamo a nessun altro se non a quell'uomo che è Cesare, non a Dio. Non abbiamo altro re all'infuori. Quindi in pratica ha abiurato la fede, ha rinunciato alla propria fede, senza rendersene conto. Oppure Simone il Mago, che voleva lo Spirito Santo e voleva anche lui la capacità di imporre le mani e di trasmettere lo Spirito Santo, lo voleva questa acquistare col denaro. Voleva il dono di Dio o Dio stesso, lo Spirito Santo, lo metteva al di sotto del denaro, come se il denaro fosse più importante se col denaro lo acquisti. Oppure Giuda, che diceva di amare i poveri, ma in pratica invece amava i soldi e li metteva al posto di Gesù. Non avrai altro Dio all'infuori di me. La prima parola di sapienza che ha fondamento di non solo di tutte le altre parole, ma di tutta la vita. La base su cui costruire e vivere il vero rapporto col Dio vivente. Gli altri dei sono morti, sono rappresentati da opere di legno o di marmo o di pietra o di bronzo o di oro, come il vitello d'oro appunto. Il Dio che si è manifestato a Mosè, io sono colui che c'è, che è accanto a voi. O quello che ci ha manifestato in modo più completo, più chiaro, più bello, Gesù, il Padre. Gesù ha compiuto la propria rivelazione, ha compiuto la rivelazione del Padre con la propria vita. Chi vede me, chi conosce me, conosce il Padre. Come si può vivere questa prima parola? Non avrai altri dei di fronte a me. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci propone tre passaggi per vivere questa prima parola. Viviamo la fede, viviamo la speranza, viviamo la carità, le cosiddette tre virtù teologali, quegli atteggiamenti che ci tengono uniti a Dio, che ci fanno essere un tutt'uno con Lui. Virtù teologali sono brutte parole, insomma, in fondo, perché sono parolone e chi è che sa cosa vuol dire. Sono atteggiamenti, un modo di essere, di vivere, che ci tengono uniti a Dio, al vero Dio. Vediamo la prima, la fede. La fede che significa tenere, avere sempre Dio, il Padre, davanti a noi. Non nasconderci a Lui, come ha fatto quella volta Adamo, cercarlo, non fuggirlo, comprenderlo, cioè prenderlo con noi, in modo da non scappargli mai, da non scappargli di mano, e non ignorarlo, perché noi siamo anche piuttosto ignoranti di Lui. Magari lo conosciamo con la mente, sappiamo che è il Padre di nostro Signore Gesù Cristo, ma conoscerlo non vuol dire solo sapere, ma vuol dire fare la sua stessa esperienza. Se diciamo Dio è amore, finché io non amo non lo conosco. Se dico Dio è misericordia o è misericordioso, finché non sperimento io di essere misericordioso con qualcuno, non conosco Dio. Non so cosa vuol dire quella parola. Per questo possiamo dire tranquillamente tutti i giorni che siamo ignoranti di Dio. Non lo conosciamo, perché non abbiamo ancora fatto l'esperienza di un amore grande come è il suo amore, continuo come è il suo amore, di un amore perseverante come è il suo, di un amore gratuito come è il suo. Finché non facciamo l'esperienza, la nostra conoscenza rimane superficiale. E fare questa esperienza la si fa un po' alla volta, un po' ogni giorno, aiutati dalle parole, dalle esortazioni di Gesù, aiutate anche dai difetti dei fratelli, perché per poter essere misericordioso deve esserci vicino a me qualcuno qualcuno da sopportare o da perdonare. Allora facciamo esperienza. So che è misericordioso, ma non lo so finché io non sono in pratica misericordioso. So che è fedele, ma non so cosa vuol dire finché in pratica io sono fedele, anche di fronte all'infedeltà di un altro io rimango fedele. Per non essere ignoranti di Lui, ascoltiamo le Scritture, così comprendiamo un po' come Lui ha agito, come Lui agisce, come vive, come si è fatto presente. Soprattutto ascoltiamo Gesù, che è la vera Scrittura, impressa nella sua carne, come ce l'ha detto Pilato. Quel che ho scritto, Gesù Nazareno, re dei Giudei. Quel che ho scritto è la Scrittura, l'ultima Scrittura definitiva, la vera Scrittura che ci fa conoscere fin dove arriva l'amore del Padre, l'amore di Dio. Siamo ignoranti di Dio, del nostro Dio, finché non lo conosciamo appunto come Padre, Figlio, Spirito Santo. In Lui siamo battezzati, siamo immersi, ci siamo dentro. Ci siamo dentro tanto da assorbire il suo sapore, cioè il suo amore. Non so se l'ho detto a voi, ma ho fatto l'esempio ai bambini della prima comunione l'altro giorno e mi hanno detto che sono stato fin troppo chiaro quando ho detto che noi siamo come i sottaceti. Vi ho spiegato il battesimo. I sottaceti sono dentro, immersi in quel vaso e restano immersi. Quando li tiri fuori, le carote sono color arancio, i cocomeri sono verdi e tutte le cipolline sono bianche, tutti mantengono il loro colore, però di cosa sanno? Sanno tutti di aceto, lo stesso sapore. Voi siete battezzati, siete tutti immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. siete diversi, avete una faccia diversa, una voce diversa, ma il vostro sapore è uguale per tutti. Amore viene fuori. Se uno vi tocca, anche vi pesta i piedi, da voi cosa viene fuori? Amore. Non può venire fuori altro, perché siete immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora è bene che, cioè è bene, è necessario conoscerlo, non essere ignoranti di lui. Il catechismo continua, dobbiamo anche togliere i possibili dubbi su di lui, come ha fatto l'eunuco della regina Candace di Etiopia, che leggeva Isaia e non capiva. E quando ha avuto vicino Filippo, come faccio a capire quel che leggo se non capisco? Di chi è che parla? Ha chiesto lumi. Questo è quello che dovremmo fare se viviamo la fede. Togliere i possibili dubbi su di lui, vincere l'incredulità. L'incredulità viene dal nostro ragionamento, che noi siamo abituati, meno male, a ragionare. Ma se ragioniamo coi nostri ragionamenti anche sulle cose di Dio, viene l'incredulità facilmente. Ma no, questo miracolo, ma che, non ha senso. Ma voilà, quella roba lì voleva dire un'altra cosa Gesù, non proprio quello che ha detto. Vincere l'incredulità. Se l'avesse fatto Eva, sarebbe stato tutto vantaggio nostro. Saul ha avuto incredulità quando, invece che ubbidire, ha disubbidito. Doveva eliminare tutto, eliminare tutti, e invece i buoi più belli li ha tenuti per, con la scusa, farò i sacrifici visto che sono belli. Ma era disubbidienza a Dio che gli aveva detto di eliminarli, tutte le cose dei nemici. E quindi l'incredulità porta alla disubbidienza. Come si fa a eliminare l'incredulità? Una volta io ho fatto così, io questa cosa faccio difficoltà a crederla, ma ti voglio bene lo stesso, Gesù. Con l'amore riuscite a superare anche le incredulità. E dopo il vantaggio è che il Signore stesso vi risolve i dubbi e le e i ragionamenti sbagliati. Ancora aggiunge il catechismo, vincere l'eresia. Cos'è l'eresia? È assolutizzare. La parola eresia viene da un termine greco che significa prendere su. Prendi su un aspetto e ne fai l'unico e ti dimentichi di altri aspetti. Diventa un'eresia, perché elimini un po' di verità e fai unica verità un aspetto solo. Le eresie cominciano sempre con qualcosa di vero e di bello, ma se vedi solo quell'aspetto lì, nascondi gli altri e ti trovi diviso dai fratelli, dagli altri. E porta al fondamentalismo, al radicalismo. Vincere l'apostasia, che vuol dire l'apostasia, rinnegare, rifiutare la fede in Dio. Vincere lo scisma, cioè le divisioni, perché Dio ha un popolo solo, Gesù ha un unico ovile. È facile lo scisma quando uno vede la legge più importante delle persone. Allora, se la legge diventa più importante delle persone, la legge conta, e allora mi divido dagli altri. La fede e non creduloneria, dice ancora il Catechismo. La fede si oppone alla creduloneria. Cos'è la creduloneria? Abbiamo già nominato. È credere agli indovini, anche se fanno finta di essere religiosi, devoti, hanno il quadro del Padre Pio nel loro studio, di cartomanzia o di negromanzia o dei maghi, hanno lì la statua del Sacro Cuore, così per ingannare quelli che entrano nella loro stanza. Gli indovini, creduloneria, ce ne sono più di quanti riuscite a immaginare, non creduloni, ma persone che sfruttano la creduloneria della gente, che la gente facilmente credulona. L'altro giorno uno mi ha telefonato che ha comprato una collana e questa collana gli toglie le negatività. Ma benedetto, ma ce n'è voluta per convincerlo, ma non si è convinto del tutto finché non è andato a farla vedere a un altro prete, quello gliel'ha presa e gliel'ha buttata via, semplicemente. Allora mi ha ritelefonato un po' più convinto, dice adesso sono senza, e dico sei più, hai più negatività o ne hai di meno adesso indosso? Perché? E l'aveva pagata la collana, perché altrimenti non ci credi. Se non costa, che è caricata di positività e di batte la pesca, ce n'è un'infinità oggi di queste credulonerie, maghi di tutti i tipi, e anche non usano la parola, non dicono che sono maghi, ma dicono che ti fanno bene, ti aiutano, ti mettono le mani qui o te le mettono lì, ti fanno così e dopo tu, eccetera. Credulonerie, sono tutte stregoni, santoni, sono tanti nomi a seconda del posto. In Africa stregoni, in America Latina santoni, in Oriente sciamani, e qui da noi ci sono tutti. L'uomo che vuole avere il potere sulla realtà e sulla storia degli altri uomini, senza ubbidire a Dio naturalmente, si fanno loro divinità degli altri, anche quelli che ascoltano i morti, anche se dicono cose belle. Certo, dicono sempre cose belle, anche quando la scrittura automatica, no? Che è il tale mio nipote che è morto, oh, guarda che cose belle che mi dice. Mi dice di andare a messa, mi dice di andare a confessarmi, mi dice di pregare tutti i giorni, cose belle. E tu le fai perché te lo dice lui, non perché te lo dice Gesù? Vedrai, tra un mese comincerà a dirti altre cose. E allora, o che sì o che no, che ti accorgi che ti sta imbrogliando e sei stato imbrogliato o imbrogliata. Credulonerie sono il contrario della fede. Pensate, se Gesù avesse trasformato le pietre in pane, avrebbe dato l'idea che Dio non è padre e che l'uomo può anche far senza di lui. L'uomo ha i poteri, è la via libera all'egoismo. Gesù ci avrebbe spianato la via per tutti i nostri egoismi. Allora adesso mi fermo, e gli altri aspetti, la speranza e la carità, le vediamo la prossima volta, e così completiamo la prima parola, il primo comandamento, forse cominceremo il secondo. Sia lodato Gesù Cristo.
Grazie, sia lodato.